Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9Art3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato nel 2022 da Yukan Print. L'inganno palestinese, la vera storia dopo 75 anni di indicibili fake news anti-israeliane, è un saggio polemico di Tanio Romano sul conflitto arabo, israeliano e israelo-palestinese, in circa 200 pagine. L'autore dichiara di voler contrastare quella che considera una prevalente lettura pubblica filo-palestinese del conflitto, ricostruendo vicende storiche, dispute territoriali, guerre, rifugiati e comunicazione mediatica. Il libro si colloca, quindi, nel filone della saggistica storica e politica, apertamente favorevole alle posizioni israeliane. Non in quello di una sintesi accademica condivisa, fra scuole storiografiche diverse. La sua impostazione combina affermazioni storiche, critica delle immagini e delle mappe circolate nei media, e valutazioni sulle leadership palestinesi, sugli stati arabi e sulle istituzioni internazionali. Molte tesi presentate dall'autore, specialmente quelle formulate in termini assoluti su identità palestinese, occupazione, guerre e responsabilità dei rifugiati, sono oggetto di forte contestazione nella ricerca storica e nel dibattito pubblico. Il valore analitico del volume va dunque valutato anche attraverso un confronto diretto con fonti indipendenti e interpretazioni alternative. JTA darò i punti chiave di questo libro. Primo, una rilettura dichiaratamente controcorrente della narrazione dominante. Il punto di partenza di l'inganno palestinese è la convinzione di Romano che, nel discorso mediatico e scolastico occidentale, Israele venga frequentemente rappresentato come parte esclusivamente aggressiva e i palestinesi come vittime prive di capacità decisionale o responsabilità politica. Il libro si propone di rovesciare tale schema mediante una narrazione documentaria che l'autore definisce fondata su fonti israeliane, arabe e internazionali. Questo intento spiega il tono assertivo del saggio, non mira principalmente a presentare un ventaglio equilibrato di interpretazioni, ma a contestare una specifica cornice interpretativa reputata egemone. La distinzione è importante per il lettore. Una ricostruzione storica può essere utile proprio quando costringe a verificare assunti dati per scontati. Tuttavia, il fatto che una lettura sia minoritaria o controcorrente non la rende automaticamente conclusiva. Nel caso del conflitto israelo-palestinese, eventi e categorie sono studiati da storici, giuristi e politologi con posizioni molto diverse e termini come autodeterminazione, colonialismo, sicurezza, profughi e occupazione hanno anche rilevanza giuridica e politica contemporanea. Il contributo specifico del libro sta nell'insistere sulla necessità di interrogare le fonti e la terminologia. Il suo limite potenziale è il ricorso a formulazioni molto nette per questioni che la storiografia consolidata tende invece a considerare complesse, pluricausali e profondamente controverse. Secondo, terre, insediamenti e lessico della proprietà nel mandato britannico. Romano dedica rilievo alla questione della terra, sostenendo che gli ebrei immigrati in Palestina abbiano acquistato regolarmente proprietà da proprietari arabi e che la formula del furto semplifichi impropriamente la storia. La tesi richiama un elemento reale e rilevante: tra la fine dell'Ottocento e il periodo del mandato britannico vi furono effettivamente acquisti, fondiari ebraici, documentati da transazioni legali. Ma tale dato da solo non esaurisce il problema storico-politico. Le vendite potevano coinvolgere grandi proprietari non residenti, mentre contadini e affittuari potevano subire conseguenze economiche e sociali. Inoltre, la formazione dello Stato di Israele nel 1948, le guerre successive, l'amministrazione dei territori conquistati nel 1967 e l'espansione degli insediamenti costituiscono processi distinti, da non ridurre alle sole compravendite precedenti. Il tema centrale del libro è dunque il linguaggio usato per descrivere proprietà e sovranità romano, contrappone l'idea di acquisto legittimo a quella di espropriazione. Per analizzarlo rigorosamente occorre separare diritto privato, diritto internazionale, trasformazioni demografiche e controllo politico del territorio. La presenza di acquisti legali, storicamente attestati, non risolve automaticamente le controversie su confini, amministrazione militare o status dei territori. Allo stesso modo, slogan generalizzanti non sostituiscono l'analisi dei documenti. Il libro invita a esaminare questa distinzione, pur proponendo una risposta fortemente orientata. Terzo, guerre. Sicurezza israeliana e controversia sulla definizione di conflitto difensivo. Un asse portante del saggio è la rappresentazione delle guerre combattute da Israele come guerre difensive, provocate da attacchi, minacce o ostilità arabe e palestinesi. Questa prospettiva mette al centro una dimensione essenziale della storia israeliana, il timore della distruzione dello Stato, gli attacchi armati, il terrorismo contro civili e le ripetute crisi regionali sono fatti indispensabili per capire le priorità di sicurezza di Israele. Romano interpreta tali condizioni come prova di una condotta fondamentalmente reattiva e come fondamento del diritto israeliano all'autodifesa. La questione, tuttavia, richiede una distinzione fra il diritto di uno Stato a proteggere la propria popolazione e la valutazione storica, strategica o giuridica di ogni singola operazione militare. Le cause delle guerre del 1948, 1956, 1967, 1973 e dei conflitti successivi vengono discusse in una vasta letteratura che non converge sempre su responsabilità, intenzioni e alternative disponibili. Analogamente, la proporzionalità nell'uso della forza e la tutela dei civili non dipendono soltanto dal movente dichiarato, ma dalle azioni concrete e dalle norme del diritto internazionale umanitario. Il pregio del volume è richiamare l'attenzione sulla vulnerabilità israeliana e sul peso delle minacce armate, elementi talvolta marginalizzati nel dibattito. Il lettore dovrebbe però evitare di trasformare l'etichetta difensivo in una risposta totale. Essa non elimina la necessità di valutare criticamente conseguenze umanitarie, scelte politiche e dinamiche di escalation. Quarto. Rifugiati palestinesi e responsabilità politiche, una spiegazione monocausale da verificare. Il libro attribuisce in modo predominante e talvolta esclusivo alle leadership palestinesi e arabe la responsabilità dell'esodo palestinese del 1947-49, sostenendo che esse avrebbero incoraggiato o imposto alla popolazione di abbandonare le proprie case. Romano collega inoltre la persistenza del problema dei rifugiati al mancato assorbimento nei paesi arabi circostanti. Il tema è centrale perché riguarda centinaia di migliaia di persone sfollate durante la guerra che accompagnò la nascita di Israele e continua a incidere su identità, negoziati e diritto al ritorno. Una lettura accurata deve però riconoscere che la storiografia documenta cause molteplici combattimenti, paura, crollo delle strutture locali, espulsioni in alcuni luoghi, ordini e decisioni militari, oltre a inviti alla fuga o evacuazioni in contesti specifici. Perciò una spiegazione esclusiva non riflette il grado di dissenso e di complessità presente nella letteratura specialistica. Anche l'integrazione dei rifugiati nei paesi arabi varia considerevolmente a seconda di stato, periodo e status giuridico. e non può essere interpretata solo come scelta ideologica uniforme. La funzione del capitolo nel disegno dell'autore è chiara a spostare l'attenzione dall'accusa rivolta a Israele alle decisioni delle classi dirigenti, arabe e palestinesi. È un invito utile a considerare l'agency politica di tutti gli attori, ma richiede controllo incrociato delle fonti per non sostituire una narrazione unilaterale con un'altra. Infine, fake news, immagini e mappe come strumenti della battaglia politica. Romano presenta la disinformazione come uno dei principali meccanismi attraverso cui si sarebbe consolidata un'immagine diffamatoria di Israele. Il saggio richiama fotografie, immagini, miti e mappe diffuse nei media e sui social, sostenendo che alcune siano decontestualizzate, false o costruite per produrre una risposta emotiva. È un tema metodologicamente importante nei conflitti contemporanei, contenuti visivi. Slogan territoriali e dati estrapolati possono circolare molto più rapidamente delle verifiche, e la loro forza persuasiva non coincide con la loro attendibilità. Il libro sollecita quindi un'abitudine utile, risalire alla fonte originaria, controllare data e luogo di un'immagine, distinguere una carta geografica descrittiva da una mappa propagandistica e verificare chi ha prodotto un'affermazione. Questa lezione, però, deve essere applicata simmetricamente. La disinformazione non è una prerogativa di una sola parte e l'etichetta di fake news non può sostituire la dimostrazione puntuale di un errore. Per valutare le denunce contenute nel volume, il lettore dovrebbe confrontare documenti d'archivio, fonti giornalistiche affidabili, studi accademici e rapporti di organizzazioni con metodologie trasparenti, prestando attenzione anche ai loro possibili limiti. Ciò che distingue l'impostazione di Romano è l'uso della critica mediatica per sostenere una più ampia revisione del racconto storico. Il suo interesse maggiore emerge quando diventa un esercizio di alfabetizzazione alle fonti, anziché una semplice conferma di appartenenze politiche. In conclusione, l'inganno palestinese è rivolto soprattutto a lettori che desiderano confrontarsi con una critica netta delle narrazioni più diffuse sul conflitto israelo-palestinese e che vogliono approfondire il punto di vista della saggistica italiana filo-israeliana. Può risultare utile anche a chi ritiene di conoscere già la materia, la sua insistenza su fonti, lessico, immagini e responsabilità delle leadership induce infatti a chiedersi quali assunti siano impliciti nel modo in cui il conflitto viene raccontato. Il vantaggio intellettuale più concreto non consiste nell'accettare senza riserve le sue conclusioni, ma nell'usarlo come stimolo per un controllo comparativo, verificare le tesi, distinguere fatti documentati da interpretazioni e accostare opere di storici con orientamenti differenti, documenti internazionali e fonti primarie, quando disponibili. Rispetto a molte introduzioni generali al tema, il libro si distingue per la sua missione apertamente revisionista e per la centralità attribuita alla critica delle presunte fake news anti-israeliane. Non offre una mediazione fra narrazioni concorrenti, né adotta un linguaggio prudente sui nodi più controversi. Proprio questa scelta lo rende riconoscibile, ma richiede un lettore disposto a mantenere distanza critica. È meno indicato per chi cerca una panoramica accademica pluralista o una trattazione sistematica del diritto internazionale. È più adatto a chi intende comprendere come si costruisce una contronarrazione politica della storia del conflitto. Letto accanto a lavori che analizzino anche le esperienze palestinesi, le dinamiche dell'occupazione e la pluralità delle fonti israeliane e arabe, può contribuire a una comprensione più vigile della disputa sulle parole, sulle prove e sulla memoria. Se vuoi supportare Tanio Romano, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!